Cari fratelli e sorelle, il titolo dello studio di questa mattina è il seguente: Fino a quando, o Signore? Leggo il testo di riferimento nel capitolo 6 dell'Apocalisse, il versetto 9, 10 e 11. Quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che gli avevano resa. Essi gridarono a gran voce: «Fino a quando aspetterai, o Signore, santo e veritiero, per fare giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra?» E a ciascuno di essi fu data una veste bianca, e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli che dovevano essere uccisi come loro. Pensiero chiave: fino a quando, o Signore? Questa domanda riportata nell'Apocalisse, messa sulla bocca dei martiri dell'intolleranza religiosa dei secoli scorsi che invocano la giustizia di Dio, diventa per estensione di significato la domanda di ogni credente di fronte all'ingiustizia e all'intolleranza religiosa del nostro tempo. E diventa anche la domanda del singolo credente, stanco di vedere tanto male intorno a sé, ma fiducioso, tuttavia, nel giusto giudizio divino. La risposta celeste fa appello alla pazienza, perché la lotta tra il bene e il male non è ancora finita. Siamo in attesa dello scontro finale, chiamato nell'Apocalisse la grande tribolazione. Ma è ancora l'Apocalisse a incoraggiarci, al capitolo 3, versetto 10 e versetto 11: «Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra. Io vengo presto, tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona». Fratelli e sorelle, un testo quanto mai importante dell'Apocalisse. Fino a quando, o Signore, aspetterai tu a fare giustizia e a vendicare il sangue dei tuoi figli che sono stati uccisi sopra la terra? Però prima di inoltrarci nello studio, dobbiamo sgombrare il terreno da alcune cose che sembrano contrastare col pensiero della Bibbia. Qualcuno può dire: ma come, i martiri parlano? Non è detto che i morti dormano, sono incoscienti? Sì, certo, i morti dormono, lo proclama l'Antico Testamento, lo proclama il Nuovo Testamento, i morti non sanno nulla. E allora perché qui è detto che le anime di quelli che sono stati uccisi parlano e fanno questa domanda? È una cosa umana, logica, chiedere come mai. Ebbene, si tratta qui di una prosopopea. Che cos'è la prosopopea? La prosopopea è una parola che viene dal greco, è una figura retorica che consiste nel rappresentare come persone parlanti cose inanimate e cose astratte. Per esempio, un esempio classico, nel libro del profeta Abacuc, capitolo 2, il versetto 11. Poiché la pietra grida dalla parete e la trave risponde dall'armatura di legno. Io non ho mai sentito chiamare la pietra e rispondere la trave. È una forma retorica, è chiaro? Allora, viene messa sulla bocca di questi martiri dell'intolleranza religiosa dei secoli scorsi questa parola, che è la parola di tutti i credenti, la domanda di tutti i credenti. Ma quante volte noi non ci siamo chiesti: Signore, fino a quando sopporterai tu tante ingiustizie? Fino a quando tu non ti leverai per vendicare i tuoi santi che sono stati e sono torturati? Fino a quando? Non credo che ci sia nessuno qui che non si sia chiesto questo. È una cosa umana. La Bibbia dice: i morti non sanno nulla. Però la visione presta loro, a questi martiri, un linguaggio che, ripeto, è diventata la domanda di tutti i credenti, in attesa della fine dell'ingiustizia e della sofferenza. Quindi non si vada a dire che i morti vivono, perché c'è scritto nell'Apocalisse, eccetera. Però in Abacuc c'è scritto anche che la parete chiama e la trave risponde. È una forma retorica. Ecco, questo sia ben chiaro. E adesso introduciamoci nel nostro studio. Diciamo che questa domanda posta sulle labbra dei martiri che aspettano il giudizio è una confessione di fede, in realtà. Una confessione di fede del credente che aspetta il giudizio di Dio. Ecco, questa parola giudizio dà terribilmente fastidio ai non credenti e anche a certi che si dichiarano credenti. Adesso siamo in clima di ecumenismo, siamo in clima di manica larga, siamo tutti carini, buonini, c'è il buonismo, che è una disgrazia per quello che concerne il linguaggio della Bibbia, e allora le parole peccato, giudizio, devono essere banditi dai pulpiti, per carità. Si parlerà del complesso di inferiorità, che poi è un complesso di superiorità, e tutte queste cose. No, facciamo parlare la Bibbia. La Bibbia parla di giudizio e dice che a un certo momento il Dio si leverà per giudicare la terra, e il suo giudizio sarà il giudizio vero, giusto, santo, veritiero, dice l'Apocalisse. Non il giudizio di tanti tribunali terreni che sono quelli che sono. Vogliamo leggere nella prima epistola di Pietro, al capitolo 2, versetto 23. L'Apostolo parla delle persecuzioni, parla di Cristo che è stato perseguitato, ma si è rimesso al giudizio del Padre, e questo dobbiamo fare anche noi. Capitolo 2 di Prima Pietro, versetto 23. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Si rimetteva a colui che giudica giustamente. E l'Apostolo Paolo, ricorderete questo testo dei Romani, al capitolo 12, versetto 19, versetto 20, l'Apostolo dice: non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Leggiamo l'interconfessionale, che rende meglio l'idea in senso moderno. Non vendicatevi, carissimi, ma lasciate agire la collera di Dio. Perché nella Bibbia si legge: a me la vendetta, dice il Signore, darò io il contraccambio. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere. Comportati così e lo farai arrossire di vergogna. Eh sì, perché non saprà spiegarsi il tuo modo di agire, perché tutti quanti, uno ti dà uno schiaffo e tu gli rispondi con un calcio. Dice: ma come mai questo? Io l'ho offeso e mi dà da mangiare e mi dà da bere. Lo farai arrossire di vergogna. E questa è la forza del cristianesimo, che a volte noi lo indeboliamo, il cristianesimo, perché non usiamo sempre questi sistemi. Un'altra cosa importante: qui il senso di vendetta non è nel senso umano. La vendetta umana è la conseguenza dell'odio. La vendetta di Dio è il ristabilimento dell'ingiustizia che è stata commessa. Quindi, quando Dio parla di vendetta, sono termini umani che ci sono nella Bibbia, ma che dobbiamo capire. Non è la vendetta del malavitoso, non è la vendetta del cattivo, no. È Dio che ristabilisce la giustizia che è stata infranta. Parliamo del giudizio, che sta tanto antipatico a tanta gente, ma è molto biblico. Leggiamo testi peraltro molto conosciuti, Ecclesiaste capitolo 12, versetto 15. Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. Dio, infatti, farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia bene sia male. Ah, lì non ci saranno bustarelle o 24 ore imbottite di soldi, no, niente, lì tutto sarà chiaro, finalmente. Finalmente, quella sarà veramente la giustizia giusta, perché sarà esercitata dal giudice, il vero giudice, l'unico, che è il Signore. Quindi a noi che cosa tocca fare? Dice qui: temi Dio e osserva i suoi comandamenti, cioè abbi non la paura di Dio, ma il timore di Dio, il rispetto di Dio, e osserva i suoi comandamenti. Perché la base del giudizio saranno i 10 comandamenti, di cui si parla poco oggi, si parla poco. E anche noi avventisti, quando parliamo dei comandamenti, ci soffermiamo sul comandamento degli idoli, comandamento dell'adulterio e il comandamento del sabato. Parliamo meno della menzogna contemplata nel comandamento, parliamo meno di altre cose, del rispetto, parliamo meno del primo comandamento, che è il più infranto anche nelle chiese, che recita che cosa? Io sono il Signore, il Dio tuo, non avere altri dei davanti a me. È il primo Dio che noi mettiamo davanti a Dio, è il nostro io. La base del giudizio di Dio saranno i 10 comandamenti. Continua la parola del Signore, Seconda Corinti capitolo 5 versetto 10. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. Allora voi mi direte: ma come mai Gesù ha detto che chi crede in Lui non verrà in giudizio? C'è scritto, in Giovanni capitolo 4. Tutti dobbiamo comparire in giudizio, solo ci sono quelli che ci vanno senza avvocato, ma ci sono quelli che ci vanno con l'avvocato. Ci sarà un giudizio di condanna per quelli che si presentano senza avvocato, che è Gesù Cristo, un giudizio di assoluzione per quelli che si presentano con l'avvocato difensore. E infatti la prima epistola di Giovanni dice: vi scrivo queste cose affinché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato noi abbiamo un avvocato. Ma bisogna mettersi d'accordo prima con l'avvocato, non invocarlo all'ultimo momento. Eh sì, dà fastidio questa parola giudizio. Al cristiano no. A questa forma retorica messa sulla bocca dei martiri non dà fastidio. Fino a quando, Signore, non eserciterai tu il giusto, veritiero giudizio? Fino a quando non vendicherai il sangue nostro che è stato sparso, innocente, come quello di tuo figlio Gesù Cristo? Fino a quando? Ecco la domanda del credente. Leggiamo Apocalisse capitolo 20, versetto 11 e versetto 12. Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le loro opere, sia bene sia male. Lo so che dà fastidio il discorso del giudizio, ma per quelli che hanno la paglia bagnata, per quelli che odiano il bene e amano il male, ma nessuno sarà giudicato in contumacia. Saranno lì tutti quanti presenti. È vero che il giudizio degli empi, che si celebrerà durante il millennio, non vedrà la presenza degli empi che dormono ancora, ma quando saranno resuscitati nella seconda resurrezione, o sì che saranno presenti tutti quanti, e sarà letto finalmente il dispositivo della sentenza, che è di morte eterna. Quindi c'è il giudizio. Il popolo avventista, ve lo ricordo, è il popolo incaricato di annunziare che cosa? Io vidi un angelo che volava in mezzo al cielo e gridava che cosa? Temete il Dio e dategli gloria, perché l'ora del suo giudizio è venuta, e adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Noi abbiamo un messaggio duro, ma siamo un popolo di profeti. Quando mai i profeti hanno avuto un messaggio debole, un messaggio dolce, un messaggio carino? Altro che carino. Ma parlate come Elia, parlate con Mosè, parlate con Giovanni Battista, ma che carini e carini erano uomini che dicevano: così dice il Signore, con tutta la loro pochezza. La domanda però nostra è quella di questi martiri ai quali si presta la voce: quando, Signore? È una confessione di fede, la fiducia nella sapienza di Dio onnipotente. Ma noi siamo uomini e donne, siamo stanchi. Io sono stanco, fratelli e sorelle. Non siete stanchi anche voi? Indipendentemente dall'età, di vedere tanto male su questa terra, io sono stanco, terribilmente stanco. Anche noi diciamo: quando, Signore? Quando ritornerai? È vero che ci sono tanti cristiani così occupati a far soldi che non si domandano un bel niente, anzi dicono: no, per carità, oh no, ma non esageriamo, ma via, ma Cristo tornerà fra 100, 200, 300 anni. Atti capitolo 1, versetto 6, versetto 7, Gesù sta quasi per ascendere al cielo. Quelli dunque che erano riuniti gli domandarono: Signore, È in questo tempo che ristabilirà il regno a Israele? Egli rispose loro: non spetta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato della propria autorità. Loro non pensavano all'ascensione di Cristo, pensavano: Cristo è morto e resuscitato, e adesso è il momento di fare il colpo di Stato, di cacciare via i Romani, di fare filare i sacerdoti che non filavano dritto. Pensavano a quel regno lì, ma Gesù non stette lì a rispondere, perché non avrebbero capito. Non sta a voi sapere queste cose. Ma voi dovete fare che cosa? Versetto 8. Riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, vi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino all'estremità della terra. Quindi l'accento non è posto sul tempo, quando. Dice il Signore, sono cose che deve decidere il Signore, il Padre. Ma voi dovete fare il vostro lavoro di testimoni, dovete essere pronti e preparare altri. A suo tempo il Signore ritornerà. Invece noi capovolgiamo le cose. Vorremmo, ed è anche comprensibile, umano, che Gesù tornasse stasera. Ma il Signore ha altri piani. Una cosa possiamo fare però: col nostro atteggiamento positivo, come dice l'Apostolo Pietro, con buona pace di quelli che non sono d'accordo, noi possiamo affrettare il giorno di Dio. Col nostro atteggiamento. Allora voi mi direte: lo possiamo anche ritardare. Sì, signori, lo possiamo anche ritardare, ma questo ci porterebbe troppo lontano. Apocalisse capitolo 11, versetto 15 a 18. Poi il settimo angelo suonò la tromba, e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. E i 24 anziani che siedono sui loro troni davanti a Dio si gettarono con la faccia a terra e adorarono Dio dicendo: ti ringraziamo, Signore Dio onnipotente, che sei e che eri, perché hai preso in mano il tuo grande potere e hai stabilito il tuo regno. Le nazioni si erano adirate, ma la tua ira è giunta, ed è arrivato il momento di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servi, ai profeti e ai santi, e a quelli che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra. Messaggio grande e tremendo, in cui si evidenzia che il Signore ha in mano il potere, e a un certo momento si leverà per giudicare vivi e morti e per distruggere quelli che distruggono la terra. Che momento straordinario sarà, fratelli e sorelle. Forse noi non riusciamo nemmeno a afferrare tutta la grandezza di questo momento, perché siamo limitati nella nostra immaginazione, nella nostra mente. E leggo anche Apocalisse 6, versetto 17, che dice: perché è venuto il gran giorno della sua ira, chi può resistere? Sapete chi potrà resistere? I 144.000, che sono quelli che verranno dalla grande tribolazione, che saranno scelti per dare l'ultima grande testimonianza. Ecco perché l'Apocalisse dice al versetto, capitolo 6, versetto 11: a ciascuno di essi fu data una veste bianca, che è simbolo di vittoria, simbolo di premio, e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, perché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli che dovevano essere uccisi come loro. Non è ancora finito il tempo della persecuzione, dell'intolleranza religiosa, della malvagità di Satana e dei suoi demoni, angeli decaduti e uomini decaduti, che sono al suo servizio, come altrettanti demoni, e questi scateneranno la persecuzione. Fratelli, io vi dico queste cose e tremo, credetemi. Siamo pronti noi a affrontare questi momenti senza trionfalismi, senza vanterie? Siamo pronti? Dobbiamo essere pronti. Chi potrà resistere? Ci sarà qualcuno che resisterà? E io dico a quelli che accusano la Chiesa: nella Chiesa non c'è fede. Non avete mai sentito queste stupidaggini? Una persona che dice così si vede che ha capito poco della fede. Nella Chiesa ci sono delle difficoltà, ci sono dei problemi, e Dio la manda avanti questa Chiesa. Però sta scritto che ci sarà una Chiesa che osserva i comandamenti di Dio e ha la fede di Gesù. Ma non soltanto dobbiamo rallegrarci per il privilegio che abbiamo di appartenere a questa Chiesa e di avere il numero scritto nei suoi registri. Dobbiamo avere il privilegio e la gioia di fare scrivere, attraverso quello che noi facciamo, il nome nei registri del cielo, nel libro della vita. E così vorrei arrivare alla conclusione, fratelli e sorelle, e dire che il Signore ci chiede di pazientare. La risposta è la pazienza. Fu detto alla voce di questi martiri, fu detto che aspettassero ancora, perché il numero non è ancora completo. Altro che libertà religiosa, altro che diritti dell'uomo, altro che stati di diritto. Io mi domando cosa succederà quando il diavolo scatenerà la sua furibonda lotta contro il popolo di Dio. Fratelli, avremo delle perdite. Lo dico con tristezza, con dolore, con lacrime, perché da una vita che io predico l'Evangelo nella Chiesa Adventista del Settimo Giorno, della quale mi onoro di essere membro e predicatore dell'Evangelo, ma avremo delle perdite. E queste perdite saranno compensate, questi vuoti saranno riempiti da anime che sono in Babilonia e che appartengono al popolo di Dio, come sta scritto in Apocalisse: uscite di Babilonia, o popolo mio. E allora questi vuoti si riempiranno e l'opera finirà. Che Dio ci aiuti, fratelli, a ascoltare il messaggio dell'Epistola agli Ebrei, al capitolo 10, versetto da 36 a 39. Infatti avete bisogno di costanza, affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Perché ancora un brevissimo tempo, e colui che deve venire verrà, e non tarderà, ma il mio giusto per fede vivrà. E se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Il Signore ci chiama a pazienza, come la voce celeste chiamava a pazienza come risposta alla domanda: fino a quando, Signore, dovremo aspettare ancora la tua giustizia e il tuo giudizio? Fino a quando? E vorrei concludere con questo testo dell'Apocalisse, capitolo 3, versetto 10 e versetto 11. Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra. Io vengo presto, tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Fratelli, è un invito alla fedeltà, alla perseveranza, alla pazienza, è un invito alla fedeltà. Siccome tu hai accettato la mia parola, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che verrà per fare prova sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Io vengo presto, ma tieni fermamente la tua corona, quello che hai, questo patrimonio spirituale. Sii fedele, anche se gli altri abbandonano, sii fedele, perché nessuno ti tolga la tua corona. È quello che noi vogliamo, fratelli e sorelle. Non è una corona umana, effimera, leggera, è una corona eterna. L'apostolo Paolo diceva: del rimanente mi è riposta la corona della vita, che in quel giorno, quando il Signore ritornerà per giudicare i vivi e i morti, in quel giorno mi darà, non solo a me, ma a tutti gli altri che avranno amata la sua apparizione. Che Dio ci benedica, fratelli e sorelle, e ci dia la forza di andare avanti e di tenere questo patrimonio spirituale, perché c'è qualcuno che vuole togliere la nostra corona. È la mia preghiera. Amen.